Serial Freaks presenta Polo Nerd, il podcast che soddisfa tutta la vostra sete di input. Speciale cortocircuito.
Bentornati su Polo Nerd, io sono di nuovo Giuseppe.
Di nuovo è perché siamo al Chuck 2 e io sono Sergio, perché per una volta il problema tecnico l'ho avuto io, quindi abbiamo appena perso ben mezz'ora di registrazione che rifaremo identica.
Esatto, è partiva anche quella così, è un loop in realtà.
E guarda, è identico proprio. Va bene, quindi per noi ben ritrovati, per voi ben trovati a questo episodio di Polo Nerd che torna a viaggiare nel tempo. Noi abbiamo già visto che gli episodi sui film anni 80 piacciono sempre
sì. Un po'. Piace a noi farli, piace a voi commentarli in tanti subito dopo, e poi il nerd è chiaramente anni 80.
Assolutamente sì, e diciamo che stavolta abbiamo un episodio che un pochino è stato chiamato, nel senso che io per pura nostalgia un paio di settimane fa mi sono messo a vedere Cortocircuito perché appunto era uno dei film a cui ero più legato quando ero ragazzo, e abbiamo deciso che facciamo l'episodio su Cortocircuito, anzi sì. Sui due cortocircuito,
l'avevamo menzionato di passaggio quando abbiamo fatto l'episodio con Manuela sui robot, avevamo detto, come al solito nostro, quando ci piace un argomento, vabbè, prima o poi ci faremo un episodio, e il primo
e poi è arrivato. Adesso è stato un po' poi, ma ci siamo arrivati.
Anzi, stiamo facendo due episodi.
Addirittura, infatti. E, tra l'altro, parliamo di, appunto, due film, abbiamo detto i Cortocircuito e non soltanto Cortocircuito, perché appunto di questo film ne è stato fatto un seguito che non è, diciamolo da subito, all'altezza dell'originale, ma che comunque compone una saga che vale la pena citare nel suo insieme. Come dicevamo nell'altra registrazione, comunque non va così male come a te con Il Teschio di Cristallo.
Che so, quindi, che ci terrete a saperlo, ormai Sergio lo sa perché gliel'ho spoilerato nella prima registrazione, ma ho rivisto durante queste vacanze di Natale perché mi piace farmi del male. Peraltro ti do questa informazione, invece tornando al Cortocircuito per rimanere sul tema della puntata, pensa che era stata addirittura comprato il soggetto per un terzo film, nella speranza che andasse bene, sì. Il secondo, e in realtà poi per fortuna, diciamo, non se ne è fatto niente.
Sì, infatti, e spero anche che non venga mai fatto un remake, anche se ricordatevi che voi non avreste Wall-E senza Cortocircuito. Diciamola sta cosa, ribadiamola.
Assolutamente, va ribadita, ne parlavamo prima, un omaggio anche esplicito, non solo implicito, sì, anche proprio
non
il
si
design
tratta,
di Wall-E.
Non si tratta di plagio, si tratta di omaggio, assolutamente, perché è talmente spudorato che se fosse plagio ci sarebbero fiori di cause.
Però mentre hai parlato di remake, io volevo dirlo poi alla fine quando chiudevamo un po' la puntata, in realtà te lo spoilerò già ora perché tu hai parlato di remake, c'è in mente di fare un remake.
No, non lo voglio, no, non si può fare remake di Cortocircuito, cioè è uno di quei film che deve stare lì. Perché è come il remake di Robocop, l'abbiamo visto cosa è successo col remake di Robocop, cioè mi fa il remake di Cortocircuito è sostanzialmente prendere e spostarlo nel tempo, nei concetti, e non funziona, non serve soprattutto, cioè ci sono film di cui film di cui il remake non serve, quasi tutti i film non hanno bisogno di remake, ma alcuni più di altri.
ma sai che le idee scarseggiano, e quindi era notizia di novembre.
D'altronde questa cosa poi succede come il remake di Footloose, no? Cioè, qualcuno si ricorda che è stato fatto un remake di Footloose? Io sì, perché mi ricordo che avevo detto... è stato fatto il remake di Footloose, e come vedi, lo sai, non l'ho visto, cioè, mettiamolo in chiaro che non l'ho visto, assolutamente. Ma torniamo appunto a Cortocircuito. Allora, siamo nell'86, quindi sì. In quel periodo in cui siamo quasi alla fine dei film anni 80. L'avevamo già detto in alcune occasioni, i film anni 80 non vanno tanto dall'80 al 90, come vorremmo, come sarebbe carino, ma già verso l'86-87 iniziamo a vedere un primo shift, che c'è con Cortocircuito, c'è con Top Gun, con Commando, sono gli ultimi film sostanzialmente di quell'epoca, 86-87, siamo intorno a quel periodo lì. Ghostbusters, perché anche Ghostbusters era comunque
sì, di quel periodo lì. Facevano notare probabilmente altrove che molta di questa trasformazione dei film anni 80 è dovuta al passaggio alla guerra del Golfo, anche proprio nelle trame.
Aspetta, la guerra del Golfo è stata...
sul 89-90.
Quindi, però, secondo me già da prima iniziava ad esserci qualcosa, cioè già prima della guerra del Golfo, secondo me era proprio un cambio di sentimento. Gli anni 80 sono durati un certo periodo, hanno avuto un certo lasso di tempo, ma poi sono finiti, un po' come è finito lo yuppismo in Italia, sono finiti gli anni 80 su altre... e i paninari, assolutamente sì. Sono finiti quel tipo di film anni 80, sono andati in un'altra direzione, gli anni 90 sono stati un po' più scuri, erano gli anni del Corvo, di altre cose rispetto...
Blade Runner è dell'86?
Blade Runner è dell'82-83.
82, quindi ok, precedente. Non mi ricordavo che tra l'altro ho recuperato.
Era ora di rivederlo, sì, di rivedere quel gioiellino. Quindi secondo me siamo un po' a ridosso da quel punto di vista. Abbiamo appunto il regista John Badham, che è un regista che ha fatto un bel po' di cosucce, perché ha fatto La febbre del sabato sera, ha fatto War Games, ha fatto appunto Cortocircuito, ha fatto Tuono Blu, che era un film abbastanza scuro con lo stesso protagonista dello Squalo.
Sì, famoso negli anni 80, peraltro, questo film.
Sì, era abbastanza famoso, come era uno di quei film che stavano nei film di avventura, azione, anche un po' spionaggio, perché Tuono Blu era un pochino più in quella direzione, quindi un pochino sì. Quindi stiamo parlando di un regista che comunque ai tempi aveva un nome, aveva un certo ruolo. Poi ripeto, stiamo parlando della febbre del sabato sera, che come dire, è passata la storia.
E che è finito come... ora a girare anche Supernatural, no?
Sì, stavamo vedendo prima, ha girato episodi di Supernatural, di Constantine, dell'esercito delle 12 scimmie, quindi ha fatto un po' di case, un po' di cose varie, ma direi passata che sicuramente si è... Sì, anche se direi che si è abbastanza ridotto come suo impegno cinematografico, come impegno registico rispetto a prima. Fa anche il produttore, ha fatto anche il produttore, ma diciamo che sicuramente i suoi impegni si sono ridotti. E Badham prende su un cast che in quel periodo era sicuramente famoso, c'erano visi che tutti conoscevano, quindi abbiamo una coprotagonista che è Ellie Sheedy, che appunto era stata anche lei in War Games, ha fatto Breakfast Club, era una dei ragazzi di The Breakfast Club, la mia preferita, aggiungo.
Ma perché l'avevi... perché... Breakfast Club,
no, in realtà Breakfast Club io l'ho recuperato dopo, l'ho recuperato parecchio tempo dopo, colpevolmente. Breakfast Club, no, io ho sempre amato molto lei come personaggio, mi piaceva come attrice, la trovavo molto, molto carina, molto adorabile, non è chissà quale attrice, ma comunque il suo ruolo lo faceva bene, ma in Breakfast Club era sicuramente il mio personaggio preferito, almeno di quelli femminili. E dall'altra parte abbiamo Steve Guttenberg.
Ha avuto però successo, diciamo, più negli anni 80, poi si è fermata lì.
Sì, poi è sparita quasi di tutto.
L'interpretazione, appunto, è stata una delle ultime in Mamma ho riperso l'aereo. Mi sono smarrita a New York, quindi proprio già anni 90.
Anche se pensa che anche in X-Men Apocalisse.
Oddio, non voglio nemmeno sapere cosa fai.
Non lo so, però stavo vedendo, è presente in X-Men Apocalypse. No, lei è una di quelle attrici che non è che sia che abbia smesso di recitare, ma ha smesso di essere sull'onda. Un po' perché certe attrici, soprattutto, non hanno superato l'età. nel senso che purtroppo sappiamo bene che soprattutto per le attrici e soprattutto di quegli anni l'invecchiare era una colpa non perdonabile. E penso che per lei sia stato uno dei casi a tutti gli effetti più...
Ma poi mi sembra abbia avuto anche problemi di dipendenza, quindi poi per un po' si è allontanato.
Chi non li ha avuti negli anni
80? Farmaci, credo, non da
chi
da
non li ha avuti negli anni 80?
Chi? Esatto, chi erano quelli degli anni 80.
Esatto. E dall'altra parte abbiamo Steve Guttenberg, che era un po' il prezzemolo comico barra belloccio degli anni 80, da Scuola di Polizia a Cocoon, che citavi tu prima. Sì. Quando nell'altra registrazione Tre scapoli e un bebè, che era il che era il remake di Tre uomini e una bimba, che era un film francese, e in realtà Tre scapoli e un bebè era il suo remake. Quanta cultura mi sono fatto ai tempi leggendo TV, sorrisi e canzoni.
Infatti mi hai stupito proprio.
Sorrisi e canzoni. Guarda, io avevo l'abbonamento a Sorrisi e canzoni. Sai quante nozioni inutili sono in questa scatola cranica.
Cioè, io mi aspettavo un approfondimento su Scuola di Polizia, invece tu su Tre uomini e un bebè.
Te viste che roba, che come ti frego. Io sono sempre pieno di sorprese. E poi aveva fatto anche un ruolo molto serio, che era in The Day After, il giorno dopo, che era il film che praticamente faceva la denuncia della paura atomica più diretto e crudo che si potesse pensare. Ricordo che mi colpì molto quel film. Ma Burnham cosa fa? Decide di prendere l'argomento dell'intelligenza robotica e di renderlo un pochino più realistico, per quanto sia strano parlare di realista in un film come Corto Circuito. Quindi cosa si inventa?
Si inventa che praticamente c'è questa Nova Robotics, una industria di bellica fondamentalmente, che produce armi e che produce anche questi robot. In particolare questi nuovi robot sono appunto delle macchine belliche armate di laser, bombe, indistruttibili praticamente per come vengono presentate già subito all'inizio del film. E una di queste macchine, la numero 5 per la precisione, il numero 5, mentre è in carica in un generatore, viene colpito da un fulmine. Questa è proprio la premessa frankensteiniana, se vogliamo, proprio di tutti gli horror. E questo fulmine è la scintilla ovviamente di quella che poi diventerà la sua vita, perché da lì in poi si allontana numero 5 dalla Nova Robotics, scappa, anche se in realtà non ne ha consapevolezza, perché in realtà lui va alla ricerca di input inizialmente.
All'inizio lui semplicemente è lì che non capisce una fava, va dove va, sì. Il suo vagare è assolutamente casuale.
Segue esattamente come le anatre, l'imprinting, segue inizialmente i suoi compagni, tanto che poi va a sbattere e poi se ne va per i fatti suoi alla ricerca di, appunto, di input. Ed è questa una delle cose poi degli sviluppi più importanti del film, magari ne parliamo dopo. E mentre è alla ricerca di input, si imbatte in questa Stephanie, che gli insegna praticamente a vivere.
Che adorabile, è adorabile, sì, Stephanie, sì, è adorabile. Sì, sì. È adorabile.
Ovviamente involontariamente, non è che si propone come maestra di vita, però numero 5 la osserva e entra nella sua vita e diventa piano piano un essere vivente, tanto da appunto rimarcare il suo essere umano e da voler evitare di essere smantellato e quindi di morire.
No, ma tra l'altro non soltanto, lei all'inizio è anche convinta che lui sia un alieno, ricordiamoci questa cosa qui, lei all'inizio è convinta che lui sia un alieno, quindi anzi sì. Lo vede e fa, ma io lo sapevo che avrebbero scelto me.
C'erano un po' quelle atmosfere, in certi punti richiama sia E.T. ovviamente nell'innocenza diciamo dell'alieno, letteralmente, cioè di una cosa diversa che si rapporta con l'essere umano, ma anche poi, per esempio, appunto la scena che citavi tu della, del furgone dei gelati, che ricorda molto Incontri ravvicinati del terzo tipo, quindi tantissimi, tantissime citazioni esplicite ed implicite agli anni Ottanta. Tra l'altro, una cosa che non avevo detto anche prima, alla sceneggiatura ci sono due importanti sceneggiatori che si occuperanno di altrettanti film cult degli anni Ottanta. Uno su anni Ottanta non lo so, comunque cult, uno su tutti è Tremors. Tremors è già anni 90, mi sa.
No, Tremors è anni 80 pieno.
Pieno? Tremors prima addirittura di...
Se parli del film con se parli del film con Kevin Bacon, sì, direi, con Kevin Bacon, direi proprio di sì. Adesso perché vado a controllare, è del 1980, no aspetta, del 90, no, ho detto una cretinata io, no, è 1990, quindi hai ragione tu.
Ok, no, sì, perché sì, proprio sì, mi sì. dava di narrazione anni 90.
Io lo associavo tantissimo, avendolo visto poi tardi, no, hai ragione tu, 1990, quindi è proprio 90 pieno. Sì, che bello Tremors.
Bello anche. Dovremmo fare un episodio
su Tremors. Prima o poi. Lo dovrei rivedere, però Tremors è uno di quei film che quando vidi mi stupii, perché dico, ma sul serio?
È talmente
era talmente... ma era proprio scemo, ma perché era divertente. Tra l'altro invece, ad esempio, da alcune parti lo leggo come 1989. Quindi, però sì, siamo lì come età. Beh, però vedi, sì, cioè nel senso, non è che dietro Cortocircuito ci siano nomi da poco, ci sono nomi che in quegli anni erano comunque o sarebbero diventati comunque importanti. E quindi nulla da eccepire da questo punto di vista. Torniamo un attimino al tema portante, nel senso il concetto dell'identità, perché poi è quello su cui si basa l'intero film, anzi l'intera dilogia, i due film, l'intera coppia di film, perché nel momento in cui lui riceve questa famosa scossa elettrica ad alto voltaggio viene resettato. Sostanzialmente, o meglio, sembra che gli rimangano i sistemi di base, ma tutto il resto è perso, tutte le informazioni vengono perse. E da qui nasce appunto la sua sete di input che diventa tema portante di tutto il film. Quello che il sottotesto che viene fuori è che l'avere a che fare con Stefani, l'avere a che fare con una situazione comunque di apprendimento diversa dall'acquisire dei programmi, rende la sua conoscenza e quindi la sua coscienza molto più vicina all'essere umano. È come una tabula rasa, letteralmente, che impara e quindi impara l'umanità in questo modo. E il messaggio che cerca di trasmettere è che se sei in grado di imparare, sei in grado di essere umano.
Sì. E che ovviamente l'ambiente che frequenti, poi era un messaggio smaccatamente anni 80, ovviamente, con quella punta di didascalico che ritroviamo anche in altri film, che però negli anni 80 appunto andavano bene. Oggi forse lo considereremmo un po' naif a riguardarlo oggi, però era proprio anche questo il bello, vedere in Cortocircuito, ad esempio, l'importanza della formazione dell'ambiente che ha l'ambiente nella formazione, nella tua formazione personale. È letteralmente un percorso di crescita, questo di numero 5. Dicevi tu prima, appunto, che alla fine lui si darà addirittura un nome proprio a riconoscersi, a dare a se stesso un'identità. Una cosa che vediamo moltissimo anche nel linguaggio è questa cosa di usare la terza persona all'inizio, quando lui ancora non capisce che ha un linguaggio basic, quindi appunto legato al computer, letteralmente sì. Basico, quindi basilare, e poi diventa in realtà, dalla terza persona si trasforma dal numero 5 vivo a io sono vivo. Quindi anche in queste piccolezze stava il piacere di guardare questo tipo di prodotti.
Sì, esattamente, ma anche nel modo in cui si interagisce, il modo in cui assume una personalità. Lui all'inizio è molto piatto, poi diventa pian piano più
esuberante ad un certo punto.
Più spigliato, più simpatico, fa anche battute maliziose e anche un po' strane, tipo quando vede Stefani Nura nella vasca da bagno e dice che bel software.
Pensa che hanno tagliato... siccome questa interazione tra Stefani e numero 5 aveva nelle prime proiezioni... come posso dire, colpito ma in negativo gli spettatori che non riuscivano proprio ad associare lei che lo abbracciasse o che gli desse dei baci, e pensa che alcune scene sono state tagliate.
Posso dire che palle, posso dire no, che palle.
Non so se era proprio fastidio, ora non mi ricordo cosa avevo letto, però era più straniamento, mettiamola così, dai.
Ecco, perfetto. E sì, che poi ci sono delle dinamiche un po' particolari che richiamano anche un po' i film di fantascienza anni 60, perché lei comunque ha inizialmente questo rapporto un po' strano con lui, non dico che sia morboso, ma c'è qualcosa di particolare da questo punto di vista. Quindi sì, c'è un pochino di... c'è un pochino di... c'è un qualcosa che effettivamente non quadra
ma da questo punto. Tant'è che poi alcuni critici ci hanno anche visto, lo hanno anche accusato di sessismo per alcune... più che di di sessismo in realtà, e anche di razzismo, poi magari sulla quella del razzismo ci torneremo dopo, parlavano di un'oggettivazione della donna, anche se in realtà forse sono delle esagerazioni ovviamente.
Ma più che altro, allora, per quanto riguarda Stefani, sostanzialmente non praticamente non avviene, a parte questa battuta qui, anzi Stefani è a tutti gli effetti un personaggio ragionevolmente forte per quegli anni e ragionevolmente indipendente per quegli anni. Per buona parte del film lei fa i cavoli suoi e non ne vuole, e anzi si è liberata da una relazione abusiva che aveva appena avuto. Per quanto riguarda altre dinamiche, che sono più quelle legate ad altri personaggi, diciamo che in questo caso, secondo me, sono più accuse un po' tirate via, mettiamola giù in questo modo, perché in quel caso è voluto che altri personaggi abbiano un comportamento di quel tipo, è proprio richiesto che i personaggi abbiano un comportamento di quel tipo, e quindi, cioè, nel senso, se non si capisce la differenza tra personaggi scritti male e personaggi scritti volutamente così, quello è un altro discorso, cioè dobbiamo anche prendere coscienza che ci sono storie in cui ci sono personaggi che non sono corretti, che non si comportano bene o che non si comportano soltanto bene, e in questo caso succede con un personaggio che è quello poi che citeremo dopo, che rientra anche nel problema invece delle accuse di razzismo. Mm-hmm. Nell'insieme però, appunto, noi abbiamo due personaggi abbastanza un po' più stereotipati sul maschile che sul femminile, sì. Direi. Lei, io la trovo più autonoma rispetto ad altri personaggi, fa crescere numero 5, è un personaggio pulito, non è una bomba sexy, perché non c'è nessun momento di questo film in cui lei si trasforma in chissà quale femme fatale di altre situazioni.
È indipendente. Quindi da questo punto...
sì, quindi io da questo punto di vista lo trovo scritto meglio rispetto ad altre situazioni. Meno bene, o comunque un filino più cliché, è lato maschile, a partire dal personaggio di Newton Crosby, ovvero di Steve Guttenberg. Stiamo parlando del classico genio che ha inventato tutto e quindi sa tutto, sa far tutto, scordandosi che magari c'è una cosa che si chiama specializzazioni.
Ma negli anni 80 no, c'era
non esisteva,
self-made man, lo non scienziato che doveva creare tutto da solo e che ovviamente aveva problemi a socializzare, che quindi si trova costretto dai doveri societari, dai doveri contrattuali che ha nei confronti della società a farsi vedere, ma che vivrebbe tranquillamente con i suoi robot. e che ha problemi ovviamente anche non solo a guidare ma anche a rapportarsi con le donne.
Esatto, però fino a un certo punto, nel senso che comunque è sufficientemente in grado di socializzare per interagire con Stephanie e per conquistarla, perché ovviamente lui fa da contraltare all'ex bullo di Stephanie e quindi diventa l'unico personaggio da cui lei potrebbe risultare attratta. Caramba, che sorpresa!
Tipo urlato dall'inizio, però
vabbè. Sì, ma sì, ovviamente. Diciamo che è un film anni 80, quindi tu ti aspetti che il maschio conquisti la femmina in qualche modo.
Poi
punto.
Sì, figurati, Gutenberg stava sempre con questa camicia aperta, col pelo villoso, cioè era col petto villoso.
No, ecco, io questo non lo ricordo molto.
No, ma perché questo era completamente fuori al personaggio, cioè uno scienziato che sta con la camicia... Dove l'hai visto? Ma uno scienziato con la camicia aperta...
Aspetta, ma in cortocircuito, non ci ho fatto caso.
In quasi tutti i film lui...
Ma tanto lì era un poliziotto, quindi... ecco, in scuola di polizia diciamo che Steve Guttenberg era sicuramente molto più maschilista e molto meno problematico nel rapportarsi col sesso opposto rispetto a quello che è Newton Crosby, ecco. Mamma mia, che accozzaglia di maschilismo e di cosa che era scuola di polizia. In realtà poi il personaggio che poi invece ha ricevuto un po' di critiche è il suo... è la sua spalla, se sì. Vogliamo chiamarla in questo modo, che è Ben Jarvie, che è Fisher Stevens, che è rappresentato con un cliché dell'indiano all'ennesima potenza, per di più, non essendo lui indiano, quindi rasentiamo la blackface,
sì.
Proprio senza...
Problemi che negli anni 80 non si ponevano.
Non si poteva neanche lontanamente, con proprio un comportamento da cliché, quindi il parlare che neanche Raj Kutrapali raggiunge quei livelli, sgrammaticato, molto cadenzato, molto forte, e via dicendo. In realtà poi, mentre nel secondo film... si vede che viene detto esplicitamente che lui è indiano, stiamo parlando di indiano dell'India e non indiano nativo americano, nel primo si gioca in realtà sul fatto, lui dice di essere di Pittsburgh.
Sì.
Infatti qui c'è un piccolo errore di continuità tra i due film, proprio per questa cosa qui. Poi uno può prendere come se nel primo lui avesse fatto una battuta e in realtà non fosse
che
così.
Che può essere in character, però.
Esatto. C'è da dire che però se me lo prendi come personaggio di Pittsburgh, che in realtà non ha neanche origini indiane, allora può diventare divertente perché vuol dire che in realtà è lui che parla strano di suo e non è legato alle sue origini. Quindi non dico che la scansino, perché ovviamente cavalcano un cliché pesantissimo e gravissimo, ma, come dire, ci provano ad ammorbidirla.
Però,
ecco.
Sai che mentre parlavamo, e infatti poco fa se si sentivano delle risate era per quello, e mentre parlavamo mi veniva in mente che il messaggio che passa è che praticamente il robot impara a parlare prima e meglio di lui.
È tristemente sai che hai ragione.
Non avevo pensato a questo tipo di...
Però diciamo che numero 5 è un cervello superiore, o come dice lui, giusto un po' sopra la media.
È anche modesto, vedi?
Vedi, assolutamente, anche queste caratteristiche.
Tra l'altro abbiamo citato Fisher Stevens, e noi abbiamo scoperto poco fa, mentre cercavamo di lui, che lui in realtà ha fatto tantissime cose.
E soprattutto se lo vedete delle altre cose che ha fatto, non lo riconoscete neanche morte come il personaggio di cortocircuito.
Di cortocircuito, sì, cioè abbiamo scoperto che ha fatto pure Lost, era uno della non nave di Penny.
Sì, cioè, una cosa pazzesca. Cioè, se lo vedete, secondo me lo riconoscete più facilmente perché l'avete visto in altre cose e non vi rendete conto che invece era quel personaggio lì, ecco, quello...
Allora, per chi è cresciuto come me guardando Ultime dal cielo su Canale 5, e questa cosa mi tornerà contro chissà quante altre volte, lui era l'amico del protagonista.
Molto bravo, ma molto bravo, ma andiamone fieri di queste cose, mi raccomando.
No, ho fatto questa confessione. Ne approfitto per dirti appunto che Fisher Stevens appunto era stato... Lui è americano, statunitense, e dall'India, quando arrivarono le prime reazioni alla proiezione del film, tutti si complimentarono con lui perché era sembrato veramente indiano. Quindi forse il fatto di recuperare il personaggio e di spingere nuovamente su questa su questo cliché nel secondo film, forse è stato anche agevolato da queste reazioni degli
sicuramente indiani. Sicuramente questo dimostra che anche alcuni tipi di sensibilità in alcuni casi sono cambiate parallelamente, comunque vada, però resta il fatto che sì, le accuse lì sono ben fondate, e vederlo adesso un po', vederlo adesso con la sensibilità è l'unico elemento che davvero ti fa storcere il naso del film, sebbene faccia delle battute in alcuni casi oggettivamente divertenti. Però sì, e infatti è lui, come si diceva prima, anche l'altra causa di critica, cioè quella relativa al sessismo, perché effettivamente lui fa delle battute tendenzialmente, non più che sessiste, oggettificanti, che sì, è una forma di sessismo, però diciamo oggettificanti. Ma come ti dicevo poco fa, in questo caso, per quanto mi riguarda, è assolutamente voluto. Cioè, nel senso, abbiamo un personaggio che è un disadattato, che non ha mai avuto a che fare particolarmente col sesso opposto, e che va avanti a fantasie o ad esagerazioni, sì, ma che poi vediamo nel secondo film, nel momento in cui si tratta di interagire veramente con una donna, è un tenerone e anzi impacciatissimo e via dicendo. Quindi, poi tra l'altro... Notavo, però, se ci fai caso, che le battute che fa sono sì oggettificanti, nel senso, ah, ci puoi fare questo, ci puoi fare quello, ci puoi fare quell'altro, ma sono sempre, come dire, come se le vedesse su un piedistallo.
Sì. Sì, è un po' come questa entità reverenziale.
Esatto, queste entità supreme con cui tu forse potresti entrare in relazione e anche farci delle cose. È molto più in quella direzione, che rimane oggettificante, tutto quello che vogliamo, ma è molto più.
Diciamo anche che non si presenta proprio come modello da seguire, ovviamente, quindi non è, almeno non ha questa pretesa, cioè tu
no,
vedi,
no, neanche lontanamente.
Nel primo film sai perfettamente che non è quella il modello di riferimento.
Tutt'altro, anzi, dall'altra parte abbiamo anzi Crosby, che essendo un filo, perché deve essendo uno dei protagonisti, deve essere più equilibrato, meno estremo, ogni tanto dice: ragazzo, stai mirando fuori dal vaso, cioè datti una regolata, eccetera. Quindi già così funziona, viene ridimensionato. Quindi diciamo che queste critiche sono un po' esagerate, perché non hanno letto bene il film, soltanto per quello, perché non hanno, qui non è neanche questione di contestualizzare il film come in altri casi, tipo il discorso del razzismo. Qui è proprio che il personaggio era volutamente così, e se non capisci che il personaggio è volutamente così, hai un problema di comprensione, mai una cosa.
Anche perché il film in realtà ha invecchiato abbastanza bene dal punto di vista tecnico. Secondo me, al di là degli effetti proprio quelli di computer grafica, che già quelli sì sono datati, per il resto tutte le parti meccaniche sono invecchiate benissimo. Io pensavo che mi sarei accorto magari di qualcosa, invece no.
No, sì. Anche perché gli effetti, quello era un periodo in cui si usavano ancora molti effetti speciali reali. Fisici, quindi la CGI non esisteva ancora praticamente, quindi o avevi l'effetto speciale realistico o avevi il blue screen o il green screen. Tendenzialmente erano queste due cose qua, o lo stop motion in alcuni casi,
come volevano fare inizialmente, ma che poi hanno abbandonato.
Esatto,
questa curiosità per cui c'erano 15 modellini, ci sono stati 15 modelli, che non erano modellini, erano ad altezza
a grandezza
reale,
naturale,
Di questi 15 modellini, 5 sono andati realmente in cortocircuito.
Figurati. Ma anche perché era bello complesso, eh? Cioè, comunque era...
Ci volevano 12 persone per animarlo.
Non era assolutamente banale. Ecco, gli anni 80 hanno rappresentato anche questo, la fantasia negli effetti speciali. Tutti gli anni 80 hanno rappresentato veramente la... Ma sì, infatti poi lui poi con quella cosa brutta che ha fatto dopo si è perso via, ha deciso di fare tutto digitale, si è visto il risultato, perché poi digitale invecchia molto prima degli effetti realistici, e infatti in The Mandalorian abbiamo visto cosa hanno fatto. Gli anni 80...
Dovevamo parlare male di qualcosa, ragazzi.
Esatto, ma negli anni 80 gli effetti speciali, quando venivano fatti, e infatti quando non c'erano molti soldi te ne accorgevi, perché gli effetti speciali erano veramente tristi, l'avevamo detto anche durante la storia infinita, se ti ricordi, che ce n'erano alcuni che non erano invecchiati benissimo, ma quando l'investimento è buono i risultati si vedono, in cortocircuito si vedono veramente bene. Sono pochi i momenti in cui rischi di perdere la sospensione dell'incredulità, sono veramente pochissimi, forse nulla. Ma proprio pochi. A me è più facile perderla per il tipo di tecnologia che viene mostrata, anche se abbastanza realistica, rispetto ad altre cose. Per ad esempio, hanno tirato fuori il GPS, l'hanno reso abbastanza realistico. Hanno comunque fatto un lavoro notevole, secondo me. Ecco, giusto le rese sullo schermo di lui che cerca di replicare le cose su un display guardandole dai suoi visori. Ecco, quelle sono un po', un po' fuori, ma quella è semplicemente una questione di lettura dell'insieme.
Sì, sì. Vabbè, ma loro appunto la maggior parte del budget l'avevano spesa proprio nei modelli, nelle prestazioni reali del robot, quindi si vede che è stata una spesa che li ha ripagati, per fortuna, effettivamente a distanza di 35 anni, perché sono 35 quest'anno, ancora tiene. Francamente,
tiene benissimo. Tiene benissimo, e tiene sia come racconto, nel senso che è divertente. Tu lo vedi, ti appassioni, ti dispiace quando sembra che lui stia per morire. Veramente ti prende, ti dà fastidio quando vedi i militari che hanno in mano la testa e se la portano via. Ti coinvolge,
sì.
per quanto può coinvolgerti un film leggero e comunque di cazzeggio, e la trama ti diverte, cioè passa via un'ora e mezza, perché siamo ancora nell'epoca in cui i film potevano durare un'ora e mezza, e passa via leggera, ti diverte, ti piace, ha una bella colonna sonora.
Sì, anni 80 proprio.
Anni 80 proprio, però c'è sia quella che viene utilizzata sostanzialmente come colonna portante, che era Who's Johnny di Aldebarge, e poi quella finale che è Come and Follow Me, che proprio ti rimangono in testa e non te le togli più in alcun modo. È un film che funziona, con anche con i doppiaggi. Abbiamo detto che in italiano è stato doppiato molto bene, e tu hai scoperto da poco che il doppiatore
che è stato Leo Gullotta a doppiare...
che era stato Leo Gullotta, sì. Sì, che lì nell'è ancora numero 5, fino alla fine, sì, ancora
fino
numero
5. Giusto alla fine, dice Johnny.
Esatto, e mentre appunto in Italia nel secondo film è invece Sandro Acerbo, mentre nelle due versioni originali la voce è rimasta la stessa. E dicevamo che appunto una grossa perdita è proprio la voce, nel senso che nel secondo film in originale, perché cambia la recitazione pur rimanendo stessa uguale la voce, in italiano proprio perché ha cambiato il doppiatore, e gli danno questa voce che è molto 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 più umanoide, se vogliamo, sembra un tizio che ha un microfono deformatore e basta, e però perde la personalità, cioè sì. Non sembra più adatta a numero 5. Io capisco la volontà di farlo sembrare ancora più umano, ma non funziona, per quanto mi riguarda è veramente una delle perdite maggiori che si hanno.
Sì, ragionavamo prima anche sul fatto che magari potesse essere stata l'idea di dare appunto l'evoluzione del personaggio, come appunto un'entrata nell'adolescenza che cambia la voce, così appunto Johnny diventa adolescente, però in effetti lo sta così sente. Sergio l'ha sentito l'ha guardato in originale
stavolta. Io, sì,
in italiano ovviamente si sente per forza di cose perché il doppiatore è diverso, però non è stata secondo me una scelta azzeccata, non me ne voglio il doppiatore, ma perde tantissimo.
No, tanto non penso che avremo Sandro Acerbo come ospite a breve, non penso neanche che ci stia ascoltando.
Hanno appena suonato i suoi legali.
Ok, perfetto. E, no, sì, diciamo che la scelta da questo punto di vista è una perdita di personalità, paradossalmente, cioè gli dai umanità e gli fai perdere personalità da questo punto di vista. Comunque, prima di passare magari a parlare un pochino del secondo, perché il primo merita tanto? Perché è ben ritmato, perché è scritto bene, perché è divertente, perché è pieno di tante battute oggettivamente divertenti, con dei tempi notevoli, l'utilizzo di lui come contraltare è fantastico, ci sono cose in cui io ancora rido come uno scemo, tipo il no merda dove vedi merda... E nel frattempo c'è un messaggio, è un racconto che è molto importante, perché comunque cosa ci rende umani, che cosa veramente fa la differenza tra l'esserlo e il non esserlo, ne abbiamo parlato tantissimo quando abbiamo fatto l'episodio sui robot e sui cyborg, e Cortocircuito tra le sue righe su questo argomento dà la sua posizione e dice: tu sei ciò che crei col tuo apprendimento, quindi sei sostanzialmente il risultato delle tue esperienze, e finché queste esperienze esistono, tu esisti. Quando queste esperienze vengono cancellate, nel caso del numero 5 sarebbe la cancellazione della memoria, allora perdi anche tu la vita, quindi non conta più la tua natura originale, conta che tu abbia acquisito esperienza. E ovviamente che tu sia dotato di una mente pensante, perché poi certo, la seconda differenza è appunto che lui non segue più un programma, non sta simulando, ma sta effettivamente vivendo. Dicevamo nell'altra registrazione che è praticamente un lungo test di Turing che dura dall'inizio fino alla fine. Cioè, chi non ha seguito l'episodio su robot, il test significa un robot o un programma o un software, un'intelligenza artificiale, passano il test di Turing se fingono di essere umani e gli umani non se ne accorgono. Qui gli umani se ne accorgono soltanto nel momento in cui lo vedono.
Sì,
vedono lui fisicamente.
E, è un film appunto che funziona sicuramente per le cose che hai detto tu, e se volete ci trovate anche ovviamente una sintesi di quelli che sono, di quella che era veramente l'atmosfera degli anni Ottanta, quella spensieratezza che c'era ancora ovviamente, con quell'ironia che abbiamo detto ormai centinaia di volte, che è uno dei protagonisti dei film anni Ottanta. C'è questa idea della creatività che è parte integrante dell'umanità, proprio perché Newton Crosby si rende conto che numero 5 è realmente umano nel momento in cui è capace di astrarre da quella che è la chimica, la grezza chimica degli elementi,
sì,
e riesce a vedere un'immagine astraendola da quello che è appunto da una macchia.
Sì, diciamo che lui lo interpreta, sì, le interpreta in due modi, fa due interpretazioni. Una, questa che giustamente che dici tu, cioè ovvero l'astrazione pure semplice, e la seconda è la risposta emotiva. Cioè se è in grado di provare emozioni, in questo caso le risate, allora per forza di cose è vivo.
Sì, sì, sì. E peraltro è un percorso che contemporaneamente, di formazione, che contemporaneamente fa anche Crosby, perché dallo scienziato asociale, quasi robotico, che è lui, diventa anche umano, perché poi ovviamente si mette con la bella ragazza e impara i sentimenti, impara ad essere umano pure lui.
Ma ovviamente, diciamo che lui non è... Sì, vai, 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 vai pure. No, vai pure, finisci.
dicevo che appunto ovviamente poi dentro ci trovate anche tutta quella quel citazionismo nerd che ve lo fa apprezzare ancora di più. Ci sono ovviamente un sacco di riferimenti espliciti ai film che guarda numero 5 e che poi reinterpreta lui stesso. Ci sono
c'è il padrino, c'è
Scarface, appunto... non c'è... il padrino.
Ah, è Scarface, vedi. Sì, sì, poi sì. C'è il La febbre del sabato sera, poi ci sono, sì, i film dei Tre Marmittoni, quindi più tante, esatto, varie pubblicità.
Più Terminator, insomma, tutta una serie, quelle implicite di cui abbiamo parlato prima, E.T. e Incontri ravvicinati del terzo tipo, quindi veramente c'è anche questo piacere nel vedere questo tipo di film.
Sì, indubbiamente. E quindi è un film che va visto, quindi se potete, cioè se avete Prime Video in questo momento lo trovate su Prime, quindi potete tranquillamente vederlo facilmente ed è un film che fa passare una bella ora e mezza.
Sì, e il tanto, seguito... tanto questo è concentrato sull'intimità e sulla scoperta di se stessi relativa a numero 5, tanto il secondo in realtà è proiettato fuori, perché sì, è più sulla troppo. Scoperta degli altri.
Fin troppo, direi, perché fa perdere tantissimo. Ecco, una cosa che succede nel secondo, allora il secondo, giusto per riassumerlo, è concentrato stranamente proprio sulla figura interpretata da Fisher Stevens, mm-hmm, che è già una scelta un po' azzardata, no? Perché non era un personaggio particolarmente importante nel primo, cioè sì, era una spalla, ma non era così importante nel primo film.
Non era così forte da...
Da dargli un ruolo di praticamente protagonista è una scelta abbastanza azzardata. E c'è come, diciamo, coprotagonista la mia adorata Cindy Gibb da Fame, uno dei pochi film che è andato in tempo. Quindi sappi che tu sei a 2 gradi di separazione da numero 5 e io ho 1, praticamente, perché io ci ho fatto la foto con Cindy Gibb, ti ricordo. Quindi ci abbiamo veramente... questo... Sì, ti senti onorato, lo so, sì. Sono quelle cose che ti cambiano la vita. E, no, adesso, a parte tutto, c'è un cast un po' particolare, perché appunto Cindy Gibb era esule da qualche anno da Saranno Famosi, quindi era quella classica situazione da provo a fare qualche salto, non fu una scelta particolarmente azzeccata, tant'è che lei poi si ritrovò a fare parecchi film TV e cose di questo tipo, ma poca roba cinematografica. Il regista è comunque cambiato, perché non è più John Badham, Kenneth Johnson,
creatore della Donna Bionica, nonché regista di alcuni episodi dell'Incredibile Hulk.
Però vedi, quindi... che se andiamo a vedere la lunghezza dei di quello che ha fatto lui, che ha fatto John Badham, e la lunghezza di quello che ha fatto cos'è Kenneth Johnson, è un po' imbarazzante il confronto. È un po' imbarazzante il confronto. Quindi diciamo che Kenneth Johnson è un regista televisivo prestato al cinema.
Sì, ha fatto 2 film per il cinema.
Quindi... Esatto, quindi proprio tra l'altro regista televisivo di quegli anni, mm-hmm, prestato al cinema. E si vede, perché non ha personalità il film, cioè Cortocircuito 2 è assolutamente privo di... non ha personalità. Cioè ci sono dei momenti carini, ci sono anche dei momenti divertenti, alcuni anche emozionanti, ma in sé è sciapo. È più una cozzaglia di scene, di collegamento tra un momento in cui c'è Johnny 5 e un altro in cui c'è Johnny 5, che è qualcosa di veramente interessante da seguire, anche perché, come dicevi giustamente tu, è proiettato all'esterno, quindi noi abbiamo un film ambientato a New York stavolta, che già diventa dispersivo in maniera eccessiva, con una storia che è meno interessante, perché alla fin fine è appunto il Ben che che è praticamente ridotto in miseria, inizia a costruire robottini a forma di numero 5 e trova modo di venderlo a un centro commerciale dove lavora appunto il personaggio di Cindy Gibb, Sandy. E siccome per vari motivi gli venne distrutta tutta la manovalanza che gli stava dando una mano, Newton e Stefan gli mandano Johnny 5 per aiutarlo. Quindi questa è la trama. Solo che Johnny 5 si trova a New York, si trova nella Grande Mela e impazzisce di input.
Sai che non sono sicuro, perché ho avuto il dubbio, ma non credo che sia New York.
No, dici che non è New York?
No, allora, intanto non è mai esplicitato, ma credo che non sia...
Però no, lo, mi sembra che lo dicano a un certo punto che è New York,
Come proprio perché cioè, all'inizio pure io credevo fosse New York.
No, c'è la Broadway, c'è un momento in cui inseguono il taxi sulla Broadway, c'è la Broadway, sì, okay. No, è New York, anche se stranamente non fanno vedere alcuni elementi, però è New York, sì. Perché appunto mi è venuto in mente per il fatto che a un certo punto quando fanno l'inseguimento in taxi usano la Broadway come via di riferimento, quindi è per forza New York. E però appunto è una New York che è invadente dal punto di vista della gestione della trama, perché diventa dispersiva. Hai questo continuo, e questo è un po' doloroso, sbattigli in faccia che lui non è umano, mm-hmm. E poi c'è questa cosa, ma questa è una cosa personale mia, quindi non va a minare il discorso del film, che mi infastidisce molto quando vedi la gente toccare le cose belle. Non so come dire diversamente. Capita, no? Nel primo cortocircuito succede verso la fine, quando c'è l'ultimo attacco e si pensa che il numero 5 sia stato distrutto, e quindi prendono i pezzi, li fanno a pezzi. Ecco, il secondo film è quasi tutto così, perché c'è prima il tizio che vuole venderlo, c'è poi lo sfruttarlo, c'è poi colpirlo, c'è poi il farlo a pezzi.
Io da ragazzino soffrivo tantissimo.
Assolutamente anch'io. Io considero che l'ho visto al cinema, tra l'altro, Cortocircuito 2. Avevo 14 anni e ho detto, che bello il seguito di Cortocircuito, devo andarlo a vedere. Anch'io soffrivo tantissimo, proprio perché c'è questo effetto del è qualcosa di bello, è qualcosa di fragile e lo distruggi. Che ovviamente è voluto, ovviamente è una cosa cercata ed è un messaggio che vuole essere reiterato, cioè che chi non capisce distrugge. Tutto chiaro. Ma lo è fin troppo, cioè succede troppe volte, diventa sostanzialmente il tema portante. E tra l'altro contraddice, come succede spesso con i seguiti, alcune cose del primo film. Come dicevi tu, giustamente tu, nel primo film i robot sembrano quasi indistruttibili. Qui Johnny 5 viene distrutto a mazzate.
Mazzate, sì.
Cioè, non è esattamente la stessa cosa. Diciamo che sembra molto ridimensionato come capacità rispetto al primo film.
Completamente cambiato, ha proprio abbandonato il laser e quindi la sua propensione bellica, quindi è indifeso letteralmente. È uno si va a chiudere in biblioteca.
Però, vedi, non è indifeso, ma non è... Cioè, nel senso, ok, non ha più le armi, ma numero 5, anche nel primo film, non aveva bisogno soltanto delle armi per essere funzionale. Invece qui sembra che sia diventato molto più tontolone.
Rispetto a...
La stessa cosa vale per Ben. Ben nel primo film non era stupido, era strano, ma non era stupido. In questo film spesso e volentieri sembra avere dei problemi di comprensione.
Sì, è vero. Ne avevi
è stereotipizzato, è tutto molto stereotipizzato in questo film.
Tu ne avevi parlato prima del passaggio, qui è maggiormente evidente il cambio degli anni 80, del registro degli anni 80. Siamo nell'88, quindi sono passati solamente 2 anni, eppure ad esempio qui abbiamo il peggio degli anni 80, qui abbiamo proprio il desiderio di rivalsa economica innanzitutto, quindi questa cosa di dover guadagnare per forza, e il finale che strizza l'occhio
proprio a quello. Quanto è brutto lui coperto d'oro, quanto è brutto lui dorato, è orribile, è la cosa peggiore di tutto il film per quanto mi riguarda.
Esatto,
lui dorato
è quasi disumanizzato praticamente, è un percorso completamente diverso rispetto a quello che hai fatto nel primo. Questo è proprio il peggio degli anni 80,
ci sono
gli anni 80 ed è proprio il peggio.
Sono d'accordo. Sono veramente d'accordo con te da questo punto di vista. Non riescono a prendere l'anima del primo film per poi portarlo a fare qualcos'altro. Quindi a essere, per espanderlo, per... No, non...
Tant'è che la spalla, appunto, non è più nemmeno uno sensibile, non fa nemmeno il percorso che fa Crosby lì. Cioè, lui non diventa più umano. Anzi, sì, è vero, si convince che Johnny è umano, ma resta lì, rimane comunque il broker che vuole guadagnare.
Ma poi per di più è un personaggio fastidioso, è un personaggio veramente fastidioso dall'inizio alla fine, come sì. Cioè, anche se poi cambia posizione alla fine, però non riesci mai a perdonarlo, non riesci mai a vederlo come personaggio a cui poi ti affezioni. Ben, nonostante tutto, diventava qualcuno che sì, era simpatico, non aveva fatto nulla di cattivo, va bene. Cioè, è proprio diverso, il tono che è diverso, secondo me.
È un film che paradossalmente parla di anima, perché nel primo mi sembra che, per esempio, non si citi mai. Allora, non vorrei ricordarmi.
No, l'anima come tale no. Si parla dell'essere vivo, ma non dell'anima come
invece tale. Nel secondo esplicitamente si parla di anima, che è paradossale se pensi che è un film letteralmente senza anima.
Sì. Sono veramente d'accordo, è molto 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 triste e fastidioso come risultato, quindi non è brutto, ecco, non facciamo passare il messaggio che sia brutto, perché non lo è, cioè, o meglio, non è bello, non è neanche bello, è un film che in qualche modo porta il risultato a casa se non si tiene conto del precedente. Cioè, tu passi comunque un'ora e mezzo, un'ora e 40 minuti aspettando di vedere Johnny 5 che fa qualcosa, vedendo alcune scene, eccetera. Però non ti ci appassioni, non c'è trasporto, non c'è... non è il teschio di cristallo, però...
Ma anche i momenti emotivi sono molto poveri. Anche la scena appunto di Ben che cerca di corteggiare... risulta sì simpatica, perché poi c'è tutto l'espediente del tipo dei palloncini, però ti trovi quasi a non neanche a fare il tifo per lui, perché riesca. Anche lei come personaggio femminile mi dice veramente pochissimo.
Sì, perché è assolutamente stereotipo. No, guarda, sono d'accordo, nel senso che in realtà è stata assolutamente stereotipata, poco approfondita, ti piazzano lì due o tre cose e cioè veramente sembra fare il lavoro minimo possibile e immaginabile, quindi no, cioè sono d'accordo anch'io da questo punto di vista. Non ho nulla in contrario con queste tue affermazioni.
Ma infatti guadagnò comunque molto meno rispetto al primo, e appunto, come dicevamo, ha portato poi alla chiusura del progetto Cortocircuito 3.
Che poi, tra l'altro, anche sulla colonna sonora, sebbene tiri fuori Holding Out for a Hero, che per quanto mi riguarda è una delle canzoni che più amo in assoluto di Bonnie Tyler, tra l'altro che era stata usata già anche in Footloose proprio, ma se ci pensi anche dal punto di vista audio non c'è quasi nulla che ti rimanga impresso, non ha una sua firma, proprio perché mentre nel primo c'erano due canzoni che magari era già famosa di suo, ma è stata utilizzata come firma. L'altra, che se non la trovi nella colonna sonora non la trovi da nessuna parte, che è Come and Follow Me, erano proprio tipiche di quei film. Quindi tu senti quelle due canzoni e ti torna in mente il film. Qui non c'è nulla che ti faccia questo effetto.
No.
Se ci pensi. Non c'è veramente nulla che ti faccia questo effetto. E questo, secondo me, fa una differenza non da poco.
E che poi pensavo mentre appunto parlavamo, anche il modo in cui trattano, abbiamo detto appunto viene picchiato, viene quasi smantellato, a rischio che la batteria finisca, però anche come viene trattato nei momenti irregolari, lui ha un due o tre, no, arriva, cioè proprio un cambio letteralmente del personaggio, già arriva completamente rinnovato, appunto senza il laser, e quindi già è diverso, certo, rispetto all'inizio, rispetto al primo capitolo. Ma all'interno del film stesso cambia almeno due o tre volte look, al di là del dorato finale,
sì,
diventa punk, diventa quasi Terminator, quindi anche lì ti dà una incertezza, un'insicurezza sull'identità del personaggio che stai trattando, che è evidente, che poi percepisci.
Sì, è spersonalizzato. Nel momento in cui vuoi dargli più personalità, fai quello che in realtà non gliela toglie, paradossalmente, perché lo appiattisce, lo rende vuoto, un contenitorone senza nulla dentro, per quanto
di 130 kg. Perché poi erano belli pesanti i modelli, cosa, appunto erano di più di 130 kg.
Ma sì, ma infatti, cioè, tra l'altro purtroppo non esiste un modellino commerciale, perché io è un modellino che vorrei assolutamente, cioè ci sono alcune repliche che qualcuno ha fatto qua e là, ma il modellino commerciale non si trova, perché quello in casa mi piacerebbe averlo, dico la verità, anzi se qualcuno di voi ne ha uno, me lo mando.
Sapevi tra l'altro che uno dei bracci di Johnny 5 è stato usato in un episodio di Star Trek Voyager?
No, non lo sapevo, sì, assolutamente. Oddio,
ora non mi ricordo il nome dell'episodio, prototipo credo che fosse, comunque mi sembra la seconda stagione, e c'è uno dei su queste sciocchezze.
No, vabbè, fantastico. E niente, quindi come cosa dire di altro? Che sicuramente il primo è da vedere, il secondo fate anche fatica a trovarlo in questo momento, perché non c'è su nessuna piattaforma, no, su qualche piattaforma a pagamento, forse su Apple.
Ti dico subito, controllo, perché l'avevo cercato in effetti anche io, forse su Now.
Sì, potrebbe essere.
Allora, Google Play, Chili, Microsoft ed Apple TV.
Vedi, quindi Microsoft, diciamo che lo potete noleggiare, forse quella di Windows, Xbox, quello che è. Diciamo che, come dire, lo potete anche, cioè dovreste pagare per vederlo, non è in nessun abbonamento.
Ecco, magari
aspettate, ecco, che ve lo mettano, perché non c'è tutta questa urgenza. Mentre se avete Prime andate assolutamente a vedere il primo, perché potreste riscoprire una piccola chicca senza ombra di dubbio. Io direi che
cult anni 80.
Sì, io direi che io non ho particolari cose da aggiungere oggi. Finiamo per fare un episodio un pochino più breve.
Io non so se aggiungo questa piccola curiosità relativa alla mia esperienza con Cortocircuito. Ovviamente a parte che uscì nel dicembre dell'86, quindi anche questo forse potrebbe rientrare tra i film natalizi. Di sicuro il secondo era più a tema natalizio, anche se
sì, però non l'abbiamo mai visto, non l'abbiamo mai visto sotto Natale, quindi
c'era un periodo in cui lo passavano frequentemente, appunto su Italia 1, su Rete 4 quando ero ragazzino, ma non ricordo se in periodo natalizio. Però lo passavano appunto spesso, perché io poi, come ti dicevo fuori onda, ho registrato il VHS. Mm-hmm. E c'era, mi insegnarono, non so se lo facevi pure tu, forse già eri più grande, a fare una copia di Johnny 5, quantomeno bidimensionale, con le carte da gioco.
No, non...
Ora non te la saprei fare, dovrei rimettermici...
A cosa servi allora?
ma perché ora stasera mi ci rimetto per capire com'era. Ma praticamente tu col retro, siccome il retro delle carte, almeno quelle siciliane, è grigio, disponendole in una determinata maniera, ti veniva la faccia di Johnny 5, potevi anche muovergli le sopracciglia.
No, vabbè,
era un giochetto meraviglioso, infatti sono cresciuto solo per questo, ovviamente. Però era, no, credevo che fosse una cosa diffusa tra chi guardava il film, evidentemente.
No, non ne sapevo nulla, non ne sapevo solo nulla, però la trovo molto carina.
Se riesco a farlo metto la foto su Instagram.
La trovo assolutamente molto carina. Niente, allora a questo punto, se lo vedete, se lo conoscete, se vi è piaciuto e lo ricordate sempre con piacere, o se lo rivedete in questi giorni, poi ovviamente contattateci sui vari social, o dovunque volete, raccontateci, noi saremo felici di avere i vostri riscontri. E a questo punto diamo le coordinate, visto che gancio, visto che gancio.
Sei lanciatissimo. Guarda,
dopo quasi 100 episodi ormai sono capaci di dare un gancio. Vai.
Allora, potete trovarci come al solito su www.polonerd.net, dove in home page trovate due bellissimi pulsanti, uno che dice Buy Me a Coffee, dove potete farci una piccola donazione oppure una grande donazione, dipende dal vostro cuore. Con questi soldi, come sapete, noi compreremo e fabbricheremo un Johnny 5 originale, così che possa fare le trasmissioni insieme a noi. Passiamo finalmente alla conduzione a tre. E se non volete donarci invece nessun tipo di soldi, potete passare dal link di Amazon generico che c'è sempre in home page, che da cui potete acquistare qualsiasi cosa su Amazon non necessariamente legata all'episodio, senza alcun sovrapprezzo. Una percentuale di quello che spendete andrà a Polo Nerd e noi saremo molto contenti. C'è sempre il merchandising ad aspettarvi, quello ve lo ricordiamo, cioè, sul sito c'è il link, ma anche su, se andate direttamente su
Non siete veri fan di Polo Nerd se non avete qualcosa di Polo Nerd.
Assolutamente non siete dei polaretti senza cose di Polo Nerd. E trovate tutto su store.polonerd.net, vi ricordiamo che è sempre attivo. E volevo dire una cosa, però finisco un attimo qui. Ovviamente potete, se non volete donare, volete comprare attraverso il link Amazon, potete tranquillamente lasciarci, sapete che ci fa piacere, una recensione o una valutazione su Apple Podcast. Volevo semplicemente dire, che magari ci eravamo dimenticati, che c'è una versione Blu-ray e DVD di Cortocircuito che trovate su Amazon. Che
metteremo Sergio, sicuramente il link nel dettaglio dell'episodio, sì.
Quindi c'è anche questa versione
sul sito,
qui.
Sul sito.
Potete, se volete comprarlo, non passando da Prime, ma passando dal link del nostro sito, ci andrà comunque una piccolissima percentuale senza sovrapprezzo.
Assolutamente, anzi in questi casi la percentuale è un pochino più alta rispetto al fatto che facciate acquisti generici, ma ripeto, ma effettivamente a voi non cambia nulla. Stavo guardando che in realtà adesso c'è gente su eBay che lo stampa in 3D e lo vende.
Ok.
Dai 20 centimetri, dai 15 ai 30 centimetri a seconda di quello che trovi, però chiedono dai 50 ai 100 euro.
Ok ragazzi, quindi avete sentito, dovete fare donazioni tra i 50 e i 100 euro.
Sì, cioè, guarda, sicuro, guarda, ci faranno le donazioni perché noi ci compriamo la statuetta di non dici. Quella a 100 euro c'ha anche i LED negli occhi.
Vabbè, ma i LED negli occhi sono brutti. O sono rossi?
I rossi, sì.
Ah ok,
rossi.
Allora sì. Allora sì, se sono quelli originali, sì.
Quindi, però, vabbè, diciamo che sappiate che esiste questa possibilità, se volete.
Sappiate,
va bene.
I nostri indirizzi sono reperibili, se volete regalarceli.
Assolutamente, però non dire così, che se poi ci vogliono venire a picchiare, anche in quel caso sono assolutamente reperibili. Va bene, detto questo, noi vi ringraziamo come sempre. Io ringrazio te, Giuseppe.
Grazie a te, Sergio. Grazie a tutti.
E ci sentiamo la prossima settimana con un episodio non anni 80.
Questo purtroppo.
Ciao. Ciao. Ciao a tutti, alla prossima.
Ciao.
Polo Nerd è un podcast ideato e prodotto da Giuseppe Capuano e Sergio Ferragina. Se volete aiutarci a sostenere i costi o semplicemente contattarci, trovate le informazioni su www.polonerd.net. e sui link nei dettagli dell'episodio. Per comprare il nostro merchandising, invece, potete andare su store.polonerd.net. Vi aspettiamo tra una settimana con un altro incredibile episodio. Alla prossima, ciao!